Stai ascoltando Scelte Curiose, il talk show di Roberta in collaborazione con Pietro La Barbera. A Scelte Curiose tutti si raccontano: musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo di Roberta in collaborazione con Pietro La Barbera. Scelte Curiose.
Eccoci ben ritrovati al nostro spazio libero all'insegna della comunicazione e della condivisione. E quest'oggi, insomma, abbiamo il piacere di nuovo di condividere un altro momento con una persona, un'anima veramente bella. Già ne abbiamo avuto la conferma l'altra volta. Lei è Ellie Bennett. Ciao cara, come stai?
Ciao, bene, grazie. Voi?
Tutto bene e meno male, noi siamo qui, vedi, ancora a poter comunicare, condividere, chiacchierare, ecco, e parlare di un tuo nuovo libro. Quindi, ma non solo, non parleremo solo del tuo nuovo libro, che già lo ricordiamo, insomma, il titolo, anzi, ricordiamolo subito, il titolo e anche la casa editrice, no? Che casino siamo noi donne, se non mi sbaglio,
Che casino noi donne, sì.
Che casino noi donne, ecco, casino noi donne, casa editrice.
A Corner Edizioni.
Benissimo, che casino noi donne, quindi Corner Edizioni. Allora, prima di entrare, certamente entreremo, anzi, entreremo proprio all'interno, insomma, di questo tuo libro, e quindi poi leggeremo anche casualmente qualcosa, se tu sei d'accordo. Va per bene. Poter invogliare, incuriosire e fare in modo, insomma, che venga acquistato e letto. Che casino noi donne. Allora, io direi di partire come sempre, no? Tu hai scelto la strada della scrittura per poter raccontare, comunicare, eccetera. Ecco, perché la scrittura e non, che ne so, la chitarra?
Allora, diciamo che per quanto riguarda me stessa, io ho intrapreso anche un percorso musicale quando ero piccola, anche con il pianoforte, per dire, con la chitarra, e sono strumenti che mi piacciono moltissimo. Però a livello comunicativo, per me era molto importante riuscire a esprimermi al meglio, e quindi come persona riesco veramente a comunicare molto di più tramite le parole o tramite la musica, ma tramite comunque il cantato più che il suonare uno strumento effettivo. Riesco a trasmettere più quello che penso, le mie emozioni, quello che provo, mi riesce più semplice.
E la tua scrittura, ecco, è qualcosa che tu ritieni che faccia più bene a te o a coloro che ti leggono?
Allora, a me in primis sicuramente, perché io credo che la scrittura sia molto liberatoria, in qualche modo aiuta forse anche ad accettare un po' di più il mondo che c'è fuori, per così dire. E allo stesso tempo però spero anche che possa essere liberatorio e far bene anche a chi legge, perché comunque quando uno scrive qualcosa, soprattutto magari delle storie, dei romanzi, spera sempre di lasciare anche un messaggio alle persone che leggono, e poi chiaramente per ogni lettore sarà un messaggio diverso, perché non ci sarà mai, non so, una persona che avrà tratto la stessa morale dell'altra, però si spera sempre, insomma, di riuscire a dare non degli insegnamenti, perché non è questo, ma proprio riuscire a condividere con gli altri dei pensieri e delle tematiche che per esempio per me sono comunque molto care, e questo è più che altro lo scopo della mia scrittura.
Senti, tu sei una grande lettrice?
Sì, beh, allora a me piace moltissimo leggere, in realtà non ho un genere preferito, perché comunque spazio dall'horror al thriller, al giallo, alla narrativa, romanzi rosa. Non penso ci sia un genere in particolare che mi attrae di più. Secondo me la storia deve non tanto essere scritta bene, ma mi deve invogliare ad andare avanti ovviamente nella lettura, e mi deve suscitare qualcosa.
Senti, ma la lettura per te è solo, ecco, una forma di evasione, o anche per poter prendere degli spunti rispetto...
Certamente al di là del piacere della lettura, comunque io credo che per uno scrittore sia anche molto molto importante leggere libri di altri autori anche più importanti e più imponenti, proprio per prendere spunto, ma anche perché la lettura è un esercizio importantissimo per migliorarsi anche nella scrittura. Magari tante volte si trovano delle nuove terminologie o anche modi di scrivere differenti da quelli che, per esempio, io utilizzo di solito. Quindi leggendo un autore X che per esempio non ho mai letto prima, posso scoprire questo metodo che per me è diverso, è nuovo, e posso prenderne spunto, ovviamente senza mai copiare, perché questo chiaramente
no. No, io noi abbiamo parlato di prendere spunto, non di copiare assolutamente.
Sì.
Senti, siccome la tua è una scrittura molto diretta, fluida, c'è il piacere veramente della lettura, no? Rispetto alla tua scrittura. Ecco, yeah. Quando tu ti trovi di fronte, ecco, ti faccio l'esempio mio personale, quando uno legge un libro, definiamolo ostico, no? Perché utilizza un linguaggio forse ampolloso, insomma, pomposo, non lo so. Ecco, tu che fai? Arrivi sino alla fine di quel libro, ma per una forma di... Io, per esempio, lo faccio per una forma di rispetto dell'autore, oppure ti fermi e preferisci passare ad altro?
No, sono d'accordo con te, perché comunque per una forma di rispetto, anche se un libro, come hai detto tu, magari ha un linguaggio troppo forbito, troppo ampolloso, magari la storia non piace più di quel tanto, però per rispetto nei confronti dell'autore che comunque ci ha lavorato su, trovo che sia giusto arrivare fino alla fine e poi trarre le proprie conclusioni.
Senti, ma quando tu scrivi, no? Qual è il momento proprio che quello che a te piace di più? Proprio mentre scrivi? Quando hai terminato il libro e lo rileggi, quando lo fai leggere per la prima volta a qualcuno, qual è quel momento proprio che dici, ah, che bello, cioè non lo so, che ti porta questo quelle brezza, no? Quella...
Sì, allora diciamo che sia in questo caso che nella mia precedente pubblicazione il momento per me più bello in questo caso è proprio quando il libro è terminato e finalmente lo rileggo dall'inizio alla fine senza più dover stare a correggere magari errori ortografici, di sintassi oppure linee temporali, e lo leggo proprio come se non fosse un mio romanzo ma quello di chiunque altro, per immedesimarmi nella storia e vedere se effettivamente va bene. E quando arrivo di solito al termine un po' mi emoziono, devo dire. Sì.
Senti, invece rispetto tu ce l'hai lì logicamente il libro con te, se me lo mostri, ecco, la copertina, il titolo, no? Che sembra sempre che siano due cose marginali, no? Il titolo, la copertina. Sì. Quindi, voglio sapere, ecco, come fai le tue scelte rispetto alla copertina e rispetto anche al titolo da assegnare alla tua storia?
Sì, allora, effettivamente devo dire che in tutto il processo di scrittura e di stesura di un libro, forse la copertina e il titolo sono la parte per me un po' più complicata, perché in realtà spesso e volentieri il titolo deve essere comunque accattivante e la copertina allo stesso modo. In questo caso specifico, con la mia casa editrice, ho deciso di utilizzare questa immagine, vabbè, al di là della colorazione che è vivace, quindi attira comunque l'attenzione e l'occhio, però volevo rappresentare un po' le donne in qualche modo, ma senza andare nel dettaglio, perché erano state fatte comunque delle prove differenti con immagini delle donne, magari c'era una ragazza con dei capelli scuri, per esempio raccolti, tatuaggi e cose di questo genere, però non rispecchiava le donne perché era una tipologia di donna. Invece questa è una donna informale, infatti noi non la vediamo in volto.
Non c'è il viso, infatti, non c'è il viso.
Esatto, quindi questa è stata una cosa che è stata fatta proprio appositamente per creare semplicemente una figura femminile e per rispecchiare la tematica poi del libro, che è Che casino noi donne. E il titolo anche qua è stato un po' particolare, perché inizialmente io avrei voluto chiamarlo proprio hashtag Che casino noi donne, proprio come gli hashtag di Instagram, però a livello logistico la mia casa editrice mi ha detto che non sarebbe stato bene sulla copertina, e quindi abbiamo deciso di utilizzarlo
stesso. Avete lasciato Che casino noi donne, senza l'hashtag.
Esatto.
Senti, esatto. Quando ho letto, quando sono partito insomma con la lettura, il titolo, il primo approccio, logicamente il mio pensiero è stato quello, che casino, nel senso che perché le donne la vita se la vogliono complicare. Questo è stato il mio pensiero. Adesso voglio sentire il tuo pensiero.
Sì, allora vabbè, da una parte sì, sicuramente hai ragione, perché nella stragrande maggioranza noi donne abbiamo effettivamente la tendenza magari a ingigantire anche un po' le situazioni, le cose, a complicarci la vita sotto tantissimi punti di vista. E questo appoggio, insomma, a quello che hai appena detto. E dall'altra parte, secondo me, per quanto insomma siamo comunque nel 2022 e sono stati fatti comunque dei passi in avanti rispetto a moltissimi anni fa, poi c'è da considerare anche dove abitiamo noi qua, insomma, in Italia rispetto in altri paesi la condizione della donna è decisamente migliore, però nonostante questo credo che ci siano ancora tanti, ma veramente tanti passi da fare in avanti, perché ci sono situazioni e condizioni che andrebbero sistemate, con magari anche per esempio delle donne che si presentano a colloqui di lavoro e non vengono magari prese in considerazione perché non sono abbastanza belle, oppure giovani, oppure gli viene chiesto di scegliere ancora una volta tra la famiglia e la carriera, insomma, sì, purtroppo la donna viene ancora vista spesso o come la massaia, diciamo, che deve stare in casa, pulire la casa e fare i figli, oppure ancora tipicamente come l'oggetto sessuale, purtroppo. E quindi a mio avviso sarebbe ancora da migliorare tante tante cose.
Senti, visto che appunto vedi queste cose le abbiamo tirate fuori, ecco, tu che cosa faresti? Cioè, al di là certamente di evidenziarle queste cose, no? Evidenziarle con, attraverso anche il tuo libro. Ecco, qual è la prima cosa che faresti per poter cambiare queste cose?
Beh, innanzitutto cercherei di lasciare veramente molto campo libero nell'ambito anche lavorativo, dove ci sono ancora degli ambiti che sono prettamente maschili, e lasciare più spazio alle donne anche in questi campi. Questa sarebbe la prima cosa, per poter permettere comunque a tutte le ragazze di potersi approcciare a degli studi magari più maschili e potersi realizzare poi anche nella sfera lavorativa in ciò che comunque a loro piace e al quale comunque sono appassionate. Questa è sicuramente la prima cosa. In secondo luogo, anche il discorso, sempre per quanto riguarda il discorso lavorativo, cercherei di ponderare comunque la situazione, perché per quanto è vero che una donna sui 30 anni, come per esempio potrei essere io, si presenta a un colloquio di lavoro, magari gli viene chiesto appunto sei fidanzata, sei sposata, vorresti avere figli, eccetera. Io eviterei anche di fare questo tipo di domande, perché a prescindere dal fatto che per quanto mi riguarda uno non è che le decide subito queste cose, può capitare, io per esempio adesso non sono fidanzata, tra un mese mi fidanzo, tra un anno mi sposo, e potrebbe capitare anche di avere un figlio, no. Insomma, non sono cose programmabili, però dallo stesso momento che possono succedere queste cose, insomma, bisogna anche cercare di aiutare, incentivare in ogni caso le donne, anche se hanno una posizione lavorativa e possono andare in maternità, cercando comunque di incentivarle sul posto di lavoro e non invece denigrarle dicendo ok, sei una donna, devi andare in maternità, quindi preferisco assumere un ragazzo, oppure che assuma tempo determinato per 3 mesi, 6 mesi e poi ti lascio a casa. Quindi questa sarebbe sicuramente la seconda cosa. L'altra cosa che penso sempre io è che purtroppo, o per fortuna, non lo so, ormai siamo circondati comunque dai mass media, quindi anche la televisione, volente o nolente, lascia un po' questa impronta, questo stampino che in qualche modo ci dice cosa è giusto, cosa è sbagliato, ci influenza un po' anche nelle scelte di tutti i giorni. Quindi secondo me sarebbe importante, esatto, sarebbe importante, visto che i mass media fanno così tanta leva sulla mente delle persone, cercare di trovare un modo per far capire che le donne appunto non sono solo degli oggetti sessuali, o non sono solo delle massaie che belle le casalinghe che fanno le pulizie in casa, ma dietro l'aspetto fisico, che può essere anche bellissimo, c'è magari un'intelligenza molto mirata, una cultura generale molto importante. Quindi far capire che possono esserci entrambe le cose e possono coesistere, ma soprattutto imparare comunque il rispetto, perché questa secondo me è la cosa più importante.
Senti, nel mondo dell'editoria ci sono questi pregiudizi?
E allora devo dire un pochino sì, se devo fare un paragone tra l'editoria e la musica, visto che insomma vivo un po' entrambi, forse un po' meno nell'editoria che nella musica, quello che ho notato negli ultimi anni. Però per mia, diciamo, forse fortuna, ho trovato questa casa editrice che insomma è formata da donne e quindi in questo caso abbiamo ribaltato
completamente. Meno male, quindi non c'è, ecco, questa fortuna. E senti, quindi tu puoi dire che in questo momento, anche utilizzando, vedi, la scrittura, la musica, cioè di sentire di aver trovato finalmente il tuo posto, il tuo ideale nel mondo, o sei ancora alla ricerca di questo posto ideale nel mondo?
Ma allora, parzialmente sicuramente l'ho trovato, nel senso che sì, dal punto di vista della scrittura e della musica sono molto centrata e quindi porto avanti queste passioni che per me sono veramente infinite, al quale dedico tantissimo tempo, e su questo mi sento, diciamo, realizzata e sono molto contenta. Dall'altra parte, visti i miei, diciamo, percorsi di studio, visto che io ero laureata in biologia marina, avrei sempre voluto fare ricerca in questo campo, in particolare con gli squali, sui quali avevo fatto appunto una tesi sperimentale. Spero sempre che mi si possa aprire una porta anche su questo. Però,
perché no? Vedremo. Mantenere, no, vive varie strade, tra virgolette, no? Perché secondo me sono compatibili, no? La strada della scrittura, la strada della musica, la strada anche della biologia marina, insomma, cioè quello che veramente piace fare a te è che farlo proprio anche in un certo modo, insomma, no? In maniera qualitativa, insomma, giustamente. Senti, ma invece, entrando un attimo nel libro e poi leggeremo qualcosa, uno degli aspetti che mi ha colpito è, ecco, il fatto che, diciamo, quello che è una cosa che proprio traspare in tutta la sua storia, il fatto che non bisognerebbe mai accontentarsi, che sembrerebbe, no, questa cosa di non mai accontentarsi sarebbe quasi un po' allontanare la felicità, perché di solito la felicità, no, è anche nell'accontentarsi, no, delle piccole cose, ecco. Quindi tu ritieni che questo accontentarsi mai significhi allontanarsi dalla felicità?
Allora, è un argomento sul quale penso si potrebbe discutere moltissimo, e credo che sia anche molto soggettiva come cosa, perché non è una cosa oggettiva per la quale c'è una...
Assolutamente.
Sì, sono d'accordo sul fatto che magari pretendendo anche troppo e cercando continuamente di raggiungere magari degli obiettivi, degli scopi un po' più difficoltosi e più lontani, spesso si può anche incappare nella situazione nel quale non ci si guarda neanche le cose più tranquille della vita, che però possono essere comunque bellissime. Quindi secondo me bisognerebbe sempre, come si suol dire, tagliare e meditare. Perciò sì, godere di ciò che ci propone la vita giorno per giorno, delle piccole cose che comunque sono delle soddisfazioni, e di ciò che ci può accadere anche di inaspettato, però sempre comunque mantenendo lo scopo e l'obiettivo che uno si è prefissato. Questo secondo me è l'elemento cardine di questo libro, ma poi è anche un po' l'elemento cardine della mia vita, perché io mi sono sempre imposta, tra virgolette, delle cose perché mi faceva piacere fare, come scrivere questo libro oppure il precedente, o fare canzoni o laurearmi in biologia marina, insomma. Però è anche stata questa voglia di farcela e di dire ok, devo arrivare a quell'obiettivo, che mi ha portata poi a fare determinate cose. Quindi secondo me bisogna un pochino ponderare, senza essere troppo sull'aspetto del ok, la vita di tutti i giorni è uno schifo, non mi interessa, io devo arrivare là, perché giustamente è sbagliato, ma prendere comunque sì un po' di tutte le giornate, ma sempre centrati su quello che, insomma, uno vuole fare e dove vuole arrivare, quindi come se la vita fosse una specie di salita, delle scale che uno percorre, e nel frattempo uno si gode del viaggio, come si dice generalmente.
Godersi quella salita, insomma, quella sfida, godersela comunque, anche se è in pervia, diciamo, anche se senti, nel romanzo c'è un altro elemento che a me piace tanto, perché il fatto che tu utilizzi l'ironia. Molte volte no, l'ironia viene quasi un po' denigrata, l'ironia, invece no, anche l'ironia secondo me è una di quelle cose che per poter lanciare dei messaggi, per poter forse lasciare più il segno. L'ironia è una buona strada. E quindi volevo farti i complimenti rispetto a quest'uso anche dell'ironia.
Grazie, sì. Allora, diciamo che è stata una cosa proprio voluta, perché comunque non volevo neanche scrivere una storia troppo pedante, noiosa, perciò volevo portare sì il lettore alla riflessione, però l'intento era anche quello di cercare di essere un po' ironica, un po' comica, tra virgolette, per strappare anche qualche risata, altrimenti sarebbe stata una storia solo piatta, noiosa, e uno dopo 10 pagine probabilmente avrebbe detto mamma mia.
È anche è una strada diversa per poter tenere viva l'attenzione del lettore, certamente. Esatto. È una strada totalmente diversa. Senti, allora, lo vogliamo fare questo giochino, questo esperimento di aprire casualmente il libro e leggere qualcosa, o invece tu avevi già un'idea di leggere qualcos'altro?
No, io in mente di stralci non ne ho, quindi possiamo andare. Apro a caso, allora.
Vai, allora apriamo a caso, ripetiamolo, che casino noi donne, quindi.
Casino noi donne, è Ellie Bennett, da Corner Edizioni, potete trovarlo, insomma, su vari siti.
Io ho digitato il titolo, ho digitato la casa editrice, esatto. L'ho comprato via internet senza problemi.
Sì, 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 esatto. Allora io apro,
Sì.
Okay. Allora...
Vediamo, perché molte volte la cosa bella è che poi uno quando apre casualmente va a leggere un passo e in cui ci vengono fuori proprio degli elementi che abbiamo tirato fuori durante la chiacchierata.
Vediamo. Allora, la bella stagione era alle porte e finalmente arrivavano anche i miei amici dell'estate. Dalila, la mia amica omosessuale che era appena stata mollata dalla fidanzata, un orribile rompicoglioni che non faceva altro che essere gelosa di qualsiasi cosa, persino dei sassi, salvo poi averla lasciata per averne trovata un'altra. E poi Davide e Corinna, la coppia perfetta, o quasi quantomeno. C'è di buono che l'estate faccio il part-time e lavoro solo alla mattina o solo al pomeriggio. Quindi finalmente riesco ad andare al bagno 50 dalla nostra bagnina Alice e godermi un po' di sole. Se mi guardo allo specchio sono bianca come un cadavere, ma farò in tempo a rimediare. I costumi non mi stanno poi così male, tutto sommato, con un po' di abbronzatura, insomma, si copriranno i difettucci e amen. Sabato, giornata intera in spiaggia, scendo, faccio i saluti e ovviamente mi viene chiesto se finalmente mi sono accasata e tutte cose inutili che si chiedono a una donna di 30 anni. Sento che la mia estate succederà qualcosa di bello, non so perché, ma ne sono convinta. Il caldo afoso è iniziato a prevalere, tutte le mie amiche o quasi sono sparite, quelle fidanzate rintanate in casa con l'aria condizionata o in qualche spiaggia per super VIP con piscina, e quelle single invece si sono programmate vacanze in giro per il mondo con altri single, nella speranza di trovare l'anima gemella.
Vedi, qui per sapere fuori c'è quel lato ironico, no? Che è vero, poi anche rispetto al fatto che chissà perché uno, mentre all'uomo non viene questa domanda non viene fatta, no? L'uomo può tenere pure 50 anni, non viene, chissà perché una donna se arriva verso i 30 anni, ecco, quando ti trovi il fidanzato, insomma, viene fatta sempre questa domanda, poi, no?
È vero.
È vero, è verissimo.
Confermo e sottoscrivo.
Senti, invece, parlando dei protagonisti, cioè, certamente tu, è come se non ci fosse un solo protagonista, in effetti, no? Perché sono tutti talmente, non lo so, amorevoli i personaggi che hai inserito nella tua storia, a cui, ecco, uno si affeziona un po' a tutti, veramente. Cioè, non è che c'è uno che prevale sull'altro, è vero.
Sì, sono contenta. Sì, diciamo che vabbè, effettivamente c'è la protagonista del quale insomma parlo ampiamente, ma anche perché parlo in prima persona, di conseguenza è lei che tira un po' le fila del discorso. Però mi piacerà dare spazio anche ad altri personaggi per immedesimarsi anche un pochino di più, sia con personaggi ovviamente femminili che maschili, anche se nel mio caso ci sono più personaggi femminili che hanno magari una rilevanza anche a livello psicologico più importante. Quelli maschili sono un po' meno, però quelli che ho cercato di caratterizzare, ho voluto caratterizzarli un po' al meglio proprio per entrare nella parte del personaggio.
Senti, invece rispetto alla scelta delle caratteristiche, no, anche psicologiche dei personaggi. Tu, ecco, che tipo di lavoro fai per, no, per dare questo corpo all'anima, diciamo, tra virgolette, del personaggio?
Sì, allora, diciamo che mi sono anche molto basata su persone che ho realmente conosciuto nel corso degli anni. Nel senso che questo romanzo, ci tengo a sottolineare che non è autobiografico, perché molti me lo chiedono. No, non è autobiografico. E allo stesso tempo quindi non parlo, cioè, per esempio, non so, Davide e Corinna che ho menzionato prima, non sono persone che realmente conosco, faccio per ipotesi. Però nel corso degli anni ho conosciuto comunque tante persone che avevano questa caratterizzazione psicologica di un certo tipo, e quindi io ho deliberatamente preso spunto per dare questi aspetti particolari, sia psicologici che fisici, ma più psicologici comunque, a tutti i protagonisti di questo romanzo.
Avete ascoltato Scelte Curiose, il talk show di Roberta in collaborazione con Pietro La Barbera. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.